un giovedì appresso all'altro, qua abbiamo finito anche luglio. Luca, oggi in che ci andiamo a impelagare?
Allora, oggi finiamo la nostra trilogia dedicata alla Impulse.
La trilogia, ma tipo il signore com'era dell'anello, degli anelli. No, eh? È quella.
E oggi ci focalizzeremo appunto dagli anni 70 in poi, ossia dalla morte di Coltrane fino ai giorni d'oggi, perché la Impulse è ancora attiva.
Quindi niente di nuovo questo giovedì, insomma chiudiamo un discorso già cominciato. Vi esorto a vedere la nostra pagina di Attica Blues sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info. La nostra pagina ovviamente è quella di Attica Blues.
Ed è sempre più completa, perché adesso ci sono pure le scalette. E a settembre anche grosse novità.
Quindi se siete intrippati a sentire che brani abbiamo suonato, insomma a vedere, a cercare di comprendere la misteriosa e forse inesistenza logica la base delle nostre scalette, potete andare a vedere sul sito, sulla nostra pagina. Come ci trovate? Potete andare da Palinsesto, andate al giovedì e Attica Blues alle 16, anche se poi in realtà lo sapete che
16:30
il quarto d'ora accademico c'è sta uno per uno, mo fatto che Marta ci perdoni, baci Martolì.
E allora direi di iniziare da dove ci eravamo lasciati, ossia appunto da quella Alice Coltrane, che era la moglie di John Coltrane, che diventerà poi una colonna alla fine degli anni 60 e all'inizio dei 70, qui con un gruppo che comprende anche Pharoah Sanders al sassofono, Joe Henderson al sassofono pure, Ron Carter al contrabbasso e Ben Riley alla batteria. Questa è Blue Nile.
Thank you.
questi dolci flautini che sentiamo?
Allora, al flauto è appunto Pharoah Sanders, che era un sassofonista della scuola di Coltrane, suonava nei dischi di Coltrane, e dall'altro canale c'è invece Joe Henderson, che è un altro sassofonista, e all'arpa e al piano c'è appunto Alice Coltrane.
Tra l'altro c'è una foto bellissima della Impulse di Alice Coltrane che suona l'arpa, vista ovviamente al di là delle corde. L'arpa è anche uno strumento molto simbolico, è anche antico, no? La lira, siamo in Italia,
eh,
no?
Sì.
Perché comunque il cantore appariva da dietro, perché era dietro lo strumento, comunque dietro delle forme di sbarre, che invece erano delle sottili corde musicali che però un occhio attento potevano essere viste.
Eh sì, poteva anche essere.
Quindi, insomma, com'era quello che diceva, che dalla cacca non nasce niente, ma anche dalle sbarre, no? Facendole suonare.
Tutto, dalle corde, sì.
Sì, dalle corde, tutta ovviamente una simbologia anche nella forma della lira originale stessa.
Che poi lei nasce come pianista, l'arpa gliela regolò proprio Coltrane, perché stava appunto organizzando nella loro abitazione uno studio di registrazione, perché secondo appunto la filosofia di Coltrane un disco è veramente tuo quando te lo produci da solo, te lo mixi da solo, e quindi purtroppo non arrivò mai a fare questo perché morì nel 1967.
Beh, diciamo che oggi gli artisti lo fanno, non solo il mainstream. Per esempio in Giamaica tutti gli artisti tra virgolette della vecchia scuola hanno la loro villa che si sono costruiti col tempo, con all'interno lo studio di registrazione, dove ormai oggi poi registrano i figli di questi ormai vecchi signori. Penso a Max Romeo, che saluto con grande affetto. Ma insomma, un po' tutti i vecchi, io li chiamo così affettuosamente, poi alcuni hanno casomai 53 anni, capito? Insomma,
però per i tempi era una cosa veramente impensabile di costruirsi da solo e potersi fare un disco a casa.
Certo, la tecnologia ci permette ormai oggi, girando con iPhone, diciamo che teoricamente potresti. Veniva relax, però poi alla fine mi è venuta in mente Scialla.
Beh, lei è molto mistica, sì. È tutto un universo cosmico. E
sì. Poi l'arpa esprime quel potere della musica di farti andare da un'altra parte, no?
Eh sì, tra l'altro si dice che è lo strumento più completo insieme al pianoforte, ovviamente.
Sì, gli manca giusto una voce, un fischio, basterebbe un buon fischio. Che ci andiamo ad ascoltare adesso, Luca?
E dunque, diciamo che appunto Coltrane, che era la colonna portante della Impulse, morì nel 1967, ma in quegli anni appunto i suoi discepoli continuarono, ovviamente la Impulse sfruttò ancora questo filone free jazz, e qui è appunto Archie Shepp che fu portato proprio da Coltrane e venne presentato a Bobby Tyle, e questo è un suo disco del 1968.
Sì, io poi vorrei sottolineare che è un disco bellissimo, non solo nella costina laterale, ovviamente storicamente gialla, arancione.
No, arancio e nero, ebano fuoco.
E fuoco. Ma c'è un rosone, non so come altro definirlo, che fatto insomma una maniera, una bella cosa artistica, grafica,
molto flashata, se vedi anche la scritta,
che
è molto
c'è
anni 70.
Scritto comunque Archie.
Tra l'altro la Impulse fu la prima che sfruttò il digipack, proprio perché voleva ancora con l'avvento dei CD riprendere le copertine al libro degli LP, che
sì, volevano una cosa identificativa, anche come un po' in fondo della costa, no?
Esatto.
Quella battuta famosa
che la discografia di un appassionato, di un critico, si giudica appunto dai colori arancio e nero presenti nelle costine di una discografia.
Ma fa parte del vivere comune o c'è qualcuno che l'ha detto?
Proprio? No, c'è, si diceva appunto negli anni 60, era un comune dire, ecco.
Dai, 1, 2, 3, via. diciamo che all'interno di questo bellissimo lavoro, questo rappresenta il più contenuto, no, tra i brani in cui lui è proprio libero,
diciamo, il più passabile anche a quest'ora,
perché il resto è un disco di free jazz in realtà.
Sì, sì, c'è assolutamente free, si sentono proprio i sovracuti, sì, si sente questo sassofono che urla, e invece questo è proprio un blues.
Il suono di questo sassofono sembra provenire dal bagno, non vorrei dire nient'altro.
È un bel lamento.
Come avevamo già constatato nelle due trasmissioni che abbiamo già fatto dedicate alla Impulse, è sempre piacevole, comunque caschi sempre bene, va? Non so come dirla.
Sì, caschi sempre bene, sì. E diciamo che poi l'intervento qua di Bob Tyler, che era ancora il produttore fino al 1969, era veramente al minimo, lui non lasciava lì massima libertà agli artisti.
Se doveva essere free, sto jazz, era proprio free. Il produttore era meglio che stava in bagno, appunto. Forse il lamento era il suo.
Sì, lui dava solo delle, diciamo, delle dritte a livello di marketing. Per esempio qua i pezzi sono molto lunghi, lui invece consigliava anche per questione di diritti di tagliare in 3-4 parti, ma spesso gli artisti non lo stavano a sentire.
Sì, questa è effettivamente... è un discorso sull'editoria, ma effettivamente hai toccato un tasto dolente, no? Volente o nolente.
Il territorio tuo questo.
No, vabbè, cambiamo subito genere, andiamo a un altro disco bellissimo, formato tra l'altro per quel discorso che facevi prima da ben due
pezzi, sì. Uno di 15 minuti e l'altro di 27.
Io direi di sentirci quello corto.
Ci sentiamo quello corto. Io direi pure di tagliarlo, perché
forse
non so.
Sì.
Anche se è veramente un discone, qua siamo appunto Pharoah Sanders, siamo nel 1969 e con i vocalizzi vi invito appunto a sentire i vocalizzi di Leon Thomas alla voce.
Questo invece di sax non sembra provenire dal bagno, mi ha fatto pensare subito al mare, ma forse non è il mare, forse è il deserto.
Stesso strumento comunque, sempre un sassofono tenore, e sono sempre discepoli di John Coltrane.
in control. Peace is the will of the people and the will of the land. With peace, we can move ahead together. We want you to join us this evening in this universal prayer. This universal prayer for peace for every man. All you got to do is clap your hands. One, two, three. One, two, three. One, two, three. One, two, three.
Bob Dylan appunto descriveva queste incisioni come delle riunioni tribali, perché appunto Pharoah Sanders prendeva per esempio tutta la notte appunto la sala di incisione e portava con sé una marea di persone, portava per esempio incensi, lui rimaneva colpito dal fatto che accendeva tutti questi incensi.
Beh, purificano, l'incenso aiuta la musica.
Sì, sì, ma lui proprio è come se fosse un palco praticamente per immergersi appunto in queste lunghissime poi suite a cui dava vita e appunto venivano racchiuse magari in un solo pezzo, in un solo disco.
Guarda, colgo, avrei voluto dire tante cose, però colgo una tua parola, suite. Ancora oggi gli alberghi che storicamente piacciono, diciamo, a grandi artisti e quando pagano le produzioni li frequentano.
Sì.
Le suite, ma comunque i grandi alberghi, tutte le stanze sono perfettamente insonorizzate. Proprio riportano a questa cosa che dici tu. Io personalmente molte delle registrazioni che ho effettuato anche per la Satta Records in giro a Parigi, in Germania, ma soprattutto a Londra, dove esiste un mondo di studi nelle case, no, per gli special c'è un mondo legato,
okay,
che le ho registrate in realtà dentro delle stanze d'albergo insonorizzate, che gli artisti casomai avevano dopo pagati dalle produzioni dopo il concerto, in alberghi incredibili, dove mi presentavo con un CD, dove c'avevo su un CD esterno la base, e l'artista aveva una cuffia che sentiva dal CD.
Sì.
E poi invece avevo un mini disc con un microfono.
Ok.
Quindi da una parte lui sentiva in cuffia, sull'altra lui si metteva, cantava, perché comunque il mini disc è un po' come un DAT portatile, più facile, sono cose molto, certo, piccole. E poi successivamente in studio risincronizzavamo la base con la voce e poi montavamo il brano.
E qui appunto la ritmica è veramente possente, perché ci sono due contrabbassi e due batterie, di cui una è Roy Haynes e l'altra è Idris Mohamed.
Effettivamente sentendolo in cuffia sento molti suoni, molti rumori anche di vari oggetti diversi, probabilmente usavano anche strumenti,
sì,
diversi.
Sì, ognuno poi suonava, esatto, qualsiasi strumento, magari molti erano africani, perché appunto era, sì, si sente l'Africa, si sente, sì, il tribale, e quindi veramente a casaccio ognuno pigliava uno strumento e cominciava a suonarlo.
No, noi ovviamente in studio non l'abbiamo mai fatto questa cosa, però quando morì papà, cioè lui aveva il pianoforte in casa, insomma, di tre, c'era questo salotto col pianoforte e spesso venivano un po' di amici e suonavamo, soprattutto quando casomai veniva qualche gruppo, qualche band da fuori che veniva a suonare a Roma, e poi casomai dormivano tutti a casa mia, perché insomma non parliamo delle produzioni, quelle che dicevo prima, dei grandi artisti, parliamo di allora, insomma erano le prime piazze, al massimo centri sociali, quindi insomma si andava a risparmiare. E poi casomai la sera o la mattina o il giorno dopo, avendo quel pianoforte a disposizione, uno c'aveva una chitarrina, poi due legnetti si trovano sempre e ci divertivamo. Poi ovviamente non è stato così con l'etichetta, dove andavamo in studio, forte bravetta, tante cose, però la parte più bella forse è proprio questa di...
E chiaramente l'idea era questa, ovviamente qui sono tutti musicisti e che musicisti, però veramente c'era poco poco di scritto e ognuno poi si affidava alle estemporaneità.
La linea guida, la linea melodica, la ritmica.
La ritmica.
Ognuno faceva la sua parte.
Il suo, sì, sì.
Come si dice, tutti necessari e nessuno indispensabile. Senti, io direi di tagliarla, perché dai, sono veramente tanti minuti, andiamo.
Eh sì, abbiamo pure parecchia roba da far sentire. Quindi adesso ci spostiamo, facciamo un salto in avanti, siamo nei primi anni 70, quando appunto questo filone era un po' scemato, questo del free jazz. Bob Tyler se ne andò, aprì una sua casa discografica e ci fu un'altra figura importante della Impulse, che era Ed Mitchell. E appunto lui soprattutto mise sotto contratto due personaggi all'epoca veramente forti. Uno era Gato Barbieri, beh, che veniva dal Grammy con L'ultimo tango a Parigi,
sì.
E quell'altro era proprio Keith Jarrett, che aveva solo 26 anni, che però aveva già avuto le sue esperienze con Miles Davis. E questo che ci ascoltiamo appunto è The Rich.
Che dolcezza questa musica.
E qui appunto è Jarrett al piano, Charlie Haden al contrabbasso e Paul Motion alla batteria.
No, perché poi ovviamente la musica, quando è libera, è anche più ostica, perché le cose libere sono selvatiche.
E qua è molto dolce comunque Jarrett.
Sì, ma noi venivamo dal free jazz.
Sì, no? Sì, sì,
questo,
sì, sì.
Invece questa musica, che è più fruibile, ovviamente è più contenuta. Immagino che Jarrett dettasse ordine sui musicisti, o quasi.
In realtà neanche Jarrett lasciava assolutamente lasciava massima libertà ai suoi compagni di avventura.
Viaggio.
Sì, sì.
Sì, perché poi quando sei in studio è un'avventura, è una notte che ti ricordi, io me le ricordo, mi ricordo gli artisti riportati la mattina, casomai anche negli albergoni fuori Roma, capito, l'alba, la colazione ai Castelli.
Sì, e poi tra l'altro un'altra cosa che diceva Ed Mitchell di queste registrazioni, che era quasi sempre buona la prima take.
Buona la prima.
Buona la prima.
Perché la musica non ci pensi, non ci devi pensare, se ci stai a pensare
diventa troppo elaborata e perde,
sì, ma c'è qualcosa, c'è qualcosa, manca l'anima, manca lo swing, manca il soul. Ovviamente sono le 16:56 qua a Via dei Volsci, Martolina è già arrivata, la schiena del sol scalpita, noi facciamo ancora qualche nota, una manciatina di note, sicuramente un altro brano da questo bellissimo CD.
Sì, sì, la formazione è sempre la stessa, il brano è Blue Stick.
Qua sono già un po' più scalmanati, ragazzi, eh?
Eh beh, sì, 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 sì. Era il periodo anche acustico, ma comunque anche free di Jarrett.
Sì. L'amore libero, queste cose qua, no? Musica libera. In fondo erano tutti utopie, paradossi, no?
Eh sì.
Che la musica non può essere libera, l'amore non può essere libero. Insomma, di che stiamo a parlare? Però è stato bello che qualcuno è riuscito a pensarlo e anche a farlo, no? Perché a noi rimangono delle testimonianze che stiamo ascoltando di
assolutamente,
tutto questo.
Assolutamente. Tra l'altro poi in questi anni la Impulse si spostò a Los Angeles,
da?
Perché, da New York ovviamente, perché l'ABC, che era appunto la proprietaria anche della Impulse, comprò la Danil, si specializzò in musica rock, quindi spostò la Danil e la Impulse a Los Angeles e invece l'ABC rimase a Manhattan.
Di che anni stiamo parlando?
Stiamo parlando del 1974.
Sì, io vi ricordo che oggi questa puntata di chiusura della triade, della trilogia della Impulse, è dedicata appunto dagli anni 70 a oggi, quindi insomma abbiamo fatto 4 anni, adesso faremo un altro quarto d'ora gentilmente concessoci da Marta e
sì,
poi
magari
vediamo, casomai con l'anno nuovo ne famo una quarta,
esatto,
forse magari se la può meritare, perché fino a mo' in realtà nessuna, neanche delle, cioè comunque queste monografie che stiamo facendo sono tutto su grandi etichette, le stiamo svolgendo su 2-3 puntate, forse la Impulse può essere l'eccezione che merita la quarta.
Potrebbe,
puntata
se la merita assolutamente,
a cavallo
sì.
Tra 2 anni, dai, mi piace, che ci andiamo a ascoltare?
Allora, ne abbiamo parlato prima, lui è Gato Barbieri, che essendo argentino doveva spostare tutti i musicisti per farli andare a registrare a Los Angeles
dalla Pampas,
ma questo era molto costoso e quindi la Impulse
portò lo studio nella Pampas,
esatto, andarono a registrare proprio in Argentina.
Se la montagna non va a Maometto,
esatto, Maometto si sposta, e invece qui Gato Barbieri non si spostò e questa è Nunca Más.
Poi quel suonino che stava cantando prima non era una fisarmonica, no?
No, no, il bandoneon. Che sarebbe sì, poi la fisarmonica, diciamo, l'organetto, anzi, argentino.
Ah, forse. L'organetto.
Sì.
Ma in Argentina c'è una tradizione forte.
Beh, c'è Astor Piazzolla pure.
Beh, c'è anche Avia Girotto.
Ma non suona il bandoneon, Girotto.
No, 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 dicevo in generale è una tradizione argentina legata anche ai fiati. Io poi Girotto ho il piacere e la fortuna di conoscerlo, anzi... vorrei salutare Maggie, la mia amichetta
Girotto.
Maggie, che è la moglie. E, sì, è un bellissimo personaggio, ovviamente è nato, cresciuto là e mi ha raccontato recentemente, una sera è venuto a mangiare e beve, come ci piace a noi romani, mi raccontava di uno strumento nello specifico che un anziano signore gli aveva costruito, lui mi ha detto gliel'aveva chiesto per tanti anni. E alla fine questo signore, una volta che lui era in Argentina, non so dove, in un posto dove si costruiscono questi strumenti, è andato a trovare questo signore e ha detto adesso ti ho fatto lo strumento, ha detto grazie a tutti questi anni, non mi ricordo come era andato, ma insomma questo aveva piantato una pianta,
sì,
e aveva aspettato che un pezzo che serviva per
crescesse,
fare questo strumento, quindi aveva piantato la pianta per lo strumento di Javier, io non so neanche come si pronuncia, io affettuosamente lo chiamo Saverio, e quindi insomma anche una cosa mi ha fatto molto riflettere, no? Quanto siamo lontani dalla musica com'era,
sì, è chiaramente, ma come dovrebbe
è la musica, è quello che noi ascoltiamo, le registrazioni. Poi per carità mi viene in mente quello che ha fatto In The Cave, un arpista proprio come Wollenweider, come si chiama, che dentro una caverna dove è andato a vivere questo signore, poi tra l'altro ha registrato degli album di arpa bellissimi, io ne ho uno, era di mio padre, neanche l'ho comprato io, non l'ho mai neanche trovato sui vari metodi digitali, che ne so, sul tubo, su gli altri archivi musicali, però il CD ce l'ho. Vabbè, fatto sta che andiamo avanti
e rimaniamo sempre ancora con Gato Barbieri, perché appunto fu un azzardo quello di andare a registrare ovviamente in Sud America, ma già dal primo capitolo, che da questo pezzo che ci siamo ascoltati, lui ha fatto un quattro capitoli della Impulse.
Che sono i quattro capitoli?
Ognuno c'ha il suo titolo, ma adesso
okay,
non lo so.
Però... quindi di un unico grande lavoro.
Lui ha fatto capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3, capitolo 4. Per esempio, questo che ci siamo sentiti era capitolo 1, Latin America, per esempio, okay. Si chiamava. Quest'altro che ci andiamo a sentire è capitolo 3 e si chiama Viva Emiliano Zapata. E appunto già il capitolo 1 vendette 100.000 copie, quindi fu veramente un boom.
Erano anni in cui la musica si vendeva.
E però era comunque un azzardo.
Sì, no, era comunque un azzardo, però ti ricordi quando abbiamo parlato del 1920 che di uno spartito ne avevano venduti un milione di
certo,
copie? Un milione di copie, capito? Quindi anche là qualcosa è cambiato. Comunque negli anni 70 si vendeva il vinile.
Il vinile, ovviamente. Sì, sì, sì.
Era diciamo un formato, la colla vinilica.
E quindi fu sicuramente un successo questo di Gato Barbieri. Qui ce l'ascoltiamo in una milonga triste.
Thank you.
fame, ma qualcuno lo deve pur fare, quindi la taglio io questa June. Sono ormai le 17:12 qui a Via dei Volsci, San Lorenzo, Roma, e quindi io direi di chiudere questa terza diciamo monografia sulla Impulse, lanciando una quarta, quindi dai 70, dall'80, 75, 80 oggi,
ad oggi,
e chiuderei con un tuffo nel passato un po', no?
Sì, un tuffo non troppo nel passato,
anni 60, però sì, a metà
diciamo a metà degli anni 60. Qui siamo nel 1965.
65, vabbè, quindi
registrato
siamo...
nel luglio del 65. Sì, sì, lui era un'altra figura.
Siamo già nella seconda metà degli anni, sì, che 60, 61, 62, 63, 64 è il quinto, 65 è già il sesto, quindi la seconda metà degli anni 60. E cosa ci andiamo a ascoltare?
Lui è un altro sassofonista.
Io lo amo moltissimo.
Si chiama appunto Youssef Lateef, tra l'altro non suona solo il sassofono, ma suona anche i flauti e una marea di strumenti a fiato.
Tra l'altro questo è un bellissimo disco suo, Physische Motus, di cui ci ascolteremo proprio questa traccia, ma c'è una traccia molto bella, un po' si ricollega alla cosa che stavamo dicendo prima, cioè la seconda traccia si chiama Bamboo Flute Blues, ed è un blues proprio realizzato con un fiato fatto in bambù, fatto con un bambù, quindi, ma non so se il man era così fulminato come il vecchiarello da Guendato Saverio e ha aspettato che il bambù crescesse, o più semplicemente è arrivato dove c'erano i bambù, ne ha scelto uno
e l'ha cominciato a suonare qui appunto col suo quartetto, e questo è appunto Youssef Lateef. Il flauto è il flauto di bambù anche.
Sì, ma bellissimi, poi questi flauti entrano da lontano, cioè, ci sono anche degli espedienti nel mixaggio molto belli, sembrano degli uccellini, sembra la giungla un po', mi piace. Io allora ho una mia idea deviata sulla musica e te la racconto, perché poi da dove è nata la musica? Sì, ovviamente noi ricopiamo la natura, ma qual è la base? È il tamburo, no? Intorno al fuoco, e quella cos'è? È la terra che trema, è la terra che trema, proprio che si muove, il fuoco, il vulcano, la terra che trema, c'è un macello. E tu cosa fai? O c'hai paura e scappi, o fa l'amore, perché c'è quello, per questo è così legata, no? Anche la musica è una cosa istintiva, animale, la parte migliore di noi, no? Tira fuori quello, per questo vuoi fuggire, ti vuoi chiudere nel cemento in una stanza, metterti la tua musica e andare dovunque.
Eh sì, e viaggiare.
E viaggiare. poi Marta ci racconta sempre che lei arriva impreparata all'ultimo momento. Oggi è col computer, tutta strutturata,
preparatissima.
Così diciamo che c'ho 3 giga per improvvisare invece che la mia unica cartellina qua, con cui insomma girano sempre gli stessi pezzi. Io lo dico, lo sapete,
È come vestiti, non c'è mai niente da mettere.
No, non so queste femmine qua, anche perché patacche di sugo e macchie di unto per me hanno tanta classe quanto i vestiti stropicciati o stirati.
Infatti il nero dona, perché si vedono meno le cose.
Certo, mo che se suda, è un po' il problema.
Senti, allora giochiamoci quest'ultimo brano.
Ultimo brano, che è l'ultimo brano che chiude appunto questo disco, ma stranamente questo l'ultimo brano è suonato da George Arbanitas, che è il pianista in solitario. Cioè il disco è di un sassofonista, però l'ultimo brano è di solo il pianista,
che evidentemente hanno sparato tutti tranne al pianista.
Era l'unico che è rimasto forse.
E poi sparate sul pianista, secondo me veniva dai duoi, capito, che era il pianista con la cantante, casomai donna scenografica, e tutti volevano sparare col pianista, così
rimaneva la donna, sì. E questo è un pezzo di Fats Waller, appunto, è uno standard classicissimo, I'm Beach Heaven.
Senti, io direi di salutare subito, così...
Ah sì? Così ce lo gustiamo tutto?
Allora, che dire, con questa trasmissione si chiude luglio, agosto, chi lo sa, provateci alle 4 ad ascoltarci, al massimo troverete il compagno automatico che ha sempre una buona selezione a portata di mano, va fatta da tutti noi redattori di Radio Onda Rossa. Comunque ognuno, sapete, questa è una radio condivisa, almeno, insomma, forse non è la parola proprio giustizia, però il concetto è che ognuno porta, diciamo, le sue valorizzazioni, e quindi insomma comunque il compagno automatico, quando lo sentite, è sempre un buon ascolto, va, un buon sentire.
E con noi poi l'appuntamento sarà a settembre, quindi
sicuramente a settembre ricominceremo ufficialmente la stagione di Attica Blues, quindi con tutte le monografie e tutte queste cose noiosissime, incardinatissime e preparatissime, con il nostro buon critico bastardo avrà modo di annoiarci e comunque soddisfare alcune delle nostre curiosità.
Ma ci saranno, ribadisco, ancora delle grossissime novità a settembre. Wow,
vabbè, ma famo che è Natale a settembre, va. Va bene, allora vi salutiamo qua noi.
Buone vacanze a questo punto, probabilmente.
Ma sì, per chi le fa, comunque insomma rimanete sempre in ascolto di Radio Onda Rossa, il giovedì pomeriggio, chissà, casomai ci trovate di passaggio qua negli studi via De Volci.
Va bene.
Allora, un salutone a tutte e tutti, che vi posso dire? Suerte. Thank you.